Allora, questa mattina andiamo in Esodo, capitolo 19. Facciamo leggere Mara, visto che...
Non ho capito dove...
Esodo 19.
Ho deciso io.
Tutto l'Esodo 19. Tutto il capitolo?
Mi potete per cortesia dire di nuovo il capitolo che non lo...
19, Esodo 19.
Ok, grazie.
Nel terzo mese dall'uscita dei figli di Israele dal paese d'Egitto, nello stesso giorno essi giunsero al deserto del Sinai. Essendo partiti da Refidim, giunsero al deserto del Sinai e si accamparono nel deserto. Israele si accampò là, di fronte al monte. Poi Mosè salì verso Dio, e l'Eterno lo chiamò dal monte dicendo: «Così dirai alla casa di Giacobbe, e questo annuncerai ai figli di Israele. Voi che avete visto ciò che ho fatto agli egiziani, e come io vi ho portato sulle ali d'aquila, e vi ho condotto da me. Or dunque, se darete attentamente ascolto alla mia voce, e osserverete il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. E sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele». Allora Mosè mandò a chiamare gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che l'Eterno gli aveva ordinato di dire. E tutto il popolo rispose insieme e disse: «Noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha detto». Così Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo. E l'Eterno disse a Mosè: «Ecco, io verrò da te in una densa nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te e creda a te per sempre». Mosè riferì quindi all'Eterno le parole del popolo. Allora l'Eterno disse a Mosè: «Vada al popolo, santificalo oggi e domani, e fa che si lavi le vesti. E siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno l'Eterno scenderà sul monte Sinai agli occhi di tutto il popolo. Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire sul monte e dal toccarne l'estremità. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano lo toccherà, ma sarà lapidato o trafitto con frecce, sia animale che uomo. Non sarà lasciato in vita. Quando il corno suonerà a distesa, allora salgano sul monte». Così Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo, ed essi si lavarono le vesti. Poi disse al popolo: «Siate pronti, fra tre giorni, non accostatevi a donna». Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni e lampi sul monte. Apparve una densa nuvola, e si udì un fortissimo suono di tromba, e tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Quindi Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo incontro a Dio, e si fermarono ai piedi del monte. Or, il monte Sinai era tutto fumante, perché l'Eterno era disceso su di esso nel fuoco. Il suo fumo saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte. Mentre il suono della tromba andava facendosi sempre più forte, Mosè parlava, e Dio gli rispondeva con una voce tonante. E l'Eterno dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte. Poi l'Eterno chiamò Mosè in vetta al monte, e Mosè vi salì. E l'Eterno disse a Mosè: «Scendi e avverti solennemente il popolo, perché non si precipiti verso l'Eterno per guardare, e molti non abbiano a perire. Anche i sacerdoti che si avvicinano all'Eterno si santificano, affinché l'Eterno non si avventi contro di loro». Mosè disse all'Eterno: «Il popolo non può salire sul monte Sinai, poiché tu ci hai ordinato solennemente dicendo: poni dei limiti attorno al monte e santificalo». Ma l'Eterno gli disse: «Va, scendi giù, poi sali, tu e Aronne con te, ma i sacerdoti e il popolo non si precipitino per salire verso l'Eterno, perché egli non si avventi contro di loro». Così Mosè scese dal popolo e gli parlò. Amen.
Amen. Allora, gli ultimi versetti che abbiamo letto ci fa anche capire che non è per curiosità che dobbiamo salire al monte, capisci? Per cercare di vedere così come l'Eterno, cioè per gli effetti della nuvola o tutte queste cose qui, no? Ma è in un altro modo che si sale al monte, poi lo vedremo un po' più avanti. Poi in questo racconto ci sono due o tre cose che mi hanno colpito. E quando leggo, adesso seguivo, nuovamente viene ripetuto in più di un'occasione, versetto 5. Ora se dunque, se sarete, darete attentamente ascolto alla mia voce, osserverete il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, perché tutta la terra è mia. Tutta la terra è mia, cioè tutto quello che noi vediamo è del Signore, tutto. Le piante, i fiori, c'è cioè la frutta, gli animali, noi, tutto è suo. Tutto è suo. Vabbè, poi guardiamo, poi andiamo invece nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 8, riguardante la donna adultera, dal versetto 1 all'11 compreso. Chi è che legge? Rosi. Senza volume, se no cambiamo.
Arrivo, scusate. Allora, Giovanni capitolo
Sì.
otto, dall'inizio.
No, dall'1 all'11.
Ah, dall'1 all'11, grazie. Gesù andò al monte degli Ulivi. All'alba tornò nel tempio e tutto il popolo andò da lui ed egli sedutosi li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e fattala stare in mezzo gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano ad interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava lì in mezzo. Gesù, alzatosi, e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Amen.
Amen. Poi andiamo nella lettera ai Romani. Lettera ai Romani, capitolo 4, 13-7. Chi è che legge? Un volontario qualsiasi, facciamo leggere
Leggo io.
chi è?
Bella.
Ah, va bene, Rosella. Ti stavo chiamando, guarda.
7:13 hai detto.
No, capitolo 4.
Sì.
Sì. I versetti dal 13 al 16.
Ok. Infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede. Poiché se sono eredi quelli che sono della legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata. Perché la legge produce ira, ma dove non c'è legge non vi è neppure trasgressione. Perciò è per fede, in tal modo essa è per grazia. La promessa si è assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella che è dalla legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di noi tutti.
Amen. Allora, qui poi sapete che l'Apostolo Paolo dice ancora, dichiara in altro posto, dice, ma allora cosa diremmo? Che la legge è cattiva? Cioè non è buona la legge che Dio ha creato? Ma certo che è buona. Ma certo che è buona. Solo che il problema rimane che noi siamo incapaci di compierla. E questo ci crea tutta una serie di problematiche, ci crea tutta una serie di problemi per i quali entriamo poi in frustrazione, entriamo in crisi, eccetera. Allora, volevo farvi, rendervi partecipi di come andiamo nel capitolo che abbiamo visto in precedenza, nel capitolo 19, che vedete, qui ci troviamo nel deserto. Come avete anche potuto notare prima, verso la fine, in questo monte, io vi ho girato, ho filmato dov'è il vero Monte Sinai. Sapete che sono state fatte ricerche, sono stati trovati cavalli, cavalieri al fondo, nel fondo del Mar Rosso, in quel tratto preciso del mare. E poi abbiamo visto parlare di Refidim, e poi abbiamo visto alla fine che oggi gli arabi circondano questo monte, non vogliono che nessuno, in nessun caso, si avvicini, hanno tutto messo dei recinti attorno. La particolarità poi di questo monte, che ha tutta la punta, dalla cima alla metà del monte, che è bruciata. Non si sa, nessuno sa spiegarsi. E comunque è così. E questo, tanto per entrare un po' nel clima. Vedete, quando uno viene chiamato poi la camminata, soprattutto quando è salito, andare verso un monte, bisogna salire. Salire per andare verso il monte. E salire, sapete che è faticoso, no? Soprattutto quando poi più vai in parti, piano piano hai le forze per farlo, no? Poi man mano sali, queste forze un po' vanno meno, un po' fai sempre più fatica, no? Ma e poi soprattutto quando diventi anziano, capisci? Questo salire diventa sempre più un problema. Mentre in discesa sapete che si va abbastanza tranquillamente. Tra virgolette, se la discesa è troppo ripida. Comunque, non volevo fare una lezione di educazione fisica. Volevo semplicemente farvi capire che salire, cari fratelli e sorelle, in un percorso è una cosa abbastanza complicata, no? E quando appunto si è giovani, che si hanno queste forze, che c'è questo entusiasmo, no? Si parte subito e l'abbiamo visto anche parlando tra di noi, quell'entusiasmo che c'era all'inizio, perché appena avevamo scoperto questa parola di Dio di cui nessuno ci aveva mai parlato prima, perché Per noi Dio era una cosa oscura, non conoscevamo il suo progetto, non conoscevamo la sua chiesa, non conoscevamo nulla perché si praticava una religione. Ma man mano si sale, vedete, e si va verso l'estremità del monte, anche la strada per forza di cose si restringe, perché prima, sapete, sotto c'è spazio, lo sapete, questo lo sapete meglio di me. Quindi c'è spazio e quindi man mano la strada è spaziosa, ci possono essere più persone. Man mano questa si stringe per forza di cose, perché lo spazio diventa sempre minore e allora anche si fa sempre più fatica a salire. E più si va su, e più ci sono dirupi, più ci sono, e sapete, ci sono dei filmati che se li vedete quando si va in questi posti ripidi, pieni di difficoltà, eccetera, conviene proprio non guardare sotto, perché se uno guarda sotto viene preso da grande spavento. Alla partenza, ripeto, ci siamo tutti, quelli che sono chiamati. Poi la partenza può essere definita la chiamata, come il Signore dice, però nella sua parola dice molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. Ecco, perché bisogna salire verso questo monte santo, no? E questo naturalmente sapete che è un'allegoria, ma è la cosa che c'è, la storia che abbiamo letto prima è un fatto vero, no? Il Mosè che sale necessariamente verso questo monte. E allora Mosè salì sul monte Sinai, come abbiamo visto prima. E quando si parla di monte non si parla mai di una pianura, perché ci sono proprio queste difficoltà. Ma nel libro di Isaia sapete che c'è scritto che ogni monte sarà appianato e le strade sconnesse saranno rese tutte piane per poter. Ecco una differenza sostanziale, ma questo lo farà l'Eterno. Lo farà l'Eterno e in quel momento invece è il momento della nostra chiamata, del nostro percorso, la strada è ripida. Quindi Mosè sale su questo monte perché Dio lo ha chiamato. E voi sapete che all'inizio della sua chiamata, la prima chiamata, no? Quando lui si trovava in Oreb, era appena scappato dall'Egitto e lì trovò moglie, e voi sapete che la chiamata appunto su questo monte, quando gli apparve il pruno ardente, Mosè intanto non voleva andare al compito che il Signore lo aveva prestabilito e ha cominciato a trovare tutta una serie di scuse, dicendo: ma io non so parlare, ma io, insomma. E anche lui la prima volta è stato mosso da curiosità, no? Verso quello che è la santità, perché vedeva questo pruno ardente che continuava a bruciare, ma non si consumava. Dice: ma com'è che brucia, brucia, non si. Allora si stava avvicinando per vedere questo. Ma anche lui, Signore, non vuole che noi andiamo per curiosità, ma vuole che andiamo per obbedienza verso di lui. E a un certo punto gli dice: senti, togliti i calzari perché tu sei il luogo santo. E sono questi calzari che noi dobbiamo togliere. Sapete, è dura. Ieri sera guardavo un filmato del 1957 della Sardegna, e non solo in Sardegna, ma sappiamo il nostro meridione, e vedevo questi bambini o ragazzini, eccetera, che camminavano scalzi, con i piedi nudi per terra, io me ne ricordo ancora, ormai si erano fatti i calvi, ma Sapete, è dura camminare con i piedi nudi, senza calzare, soprattutto dove ci sono rovi. E quindi Mosè salì sul monte Sinai e vedete che nel deserto non ci sono distrazioni. Tutto il popolo gli viene chiesto una preparazione. Quindi Mosè sta salendo al monte Sinai per un motivo, non sta salendo così. No. E qui ci troviamo non nel momento che Mosè salì per ricevere le tavole della legge, no? E qui sì, e qui si sta preparando. Mosè sta ricevendo in qualche modo ciò che riguardano le tavole della legge. Scusate, ho fatto un attimo di confusione. Quindi cancelliamo che non sta ricevendo le tavole della legge, sta ricevendo i comandamenti in questo caso. E quindi cosa succede? Succede comunque che prima di questo, quindi, sta preparando il popolo, e perché tutti sappiano riconoscere che Mosè è il servo che il Signore ha scelto, per il quale parla. E il popolo, quando vede questo, quando una volta che Mosè manda a chiamare gli anziani del popolo e espone loro le parole dell'Eterno, che l'Eterno gli aveva ordinato, tutto il popolo rispose insieme, disse: noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha detto. Ecco, noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha detto. E Mosè disse, ecco io, l'Eterno disse a Mosè, ecco io verrò a te in una densa nuvola affinché il popolo oda quando io parlerò con te e creda a te per sempre. Infatti, fino ad oggi sappiamo che Mosè è il profeta del quale, abbiamo visto anche, abbiamo letto anche poi nel passo di Giovanni, il popolo di Israele fa riferimento, cioè non c'è nessuno superiore a Mosè, fino a quando non venga il Messia, secondo appunto loro, secondo noi il Messia è venuto. Allora, ma c'è un'altra cosa. Il Signore dà degli ordini a Mosè e gli dice: va dal popolo e santificalo. Che significa santificalo? Oggi e domani fa che si lavi le vesti, no? E poi, e siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno l'Eterno scenderà sul monte Sinai agli occhi di tutto il popolo. Quindi si devono preparare. Per avere l'incontro col Signore ti devi preparare. Non puoi andare così. E poi mette proprio in guardia dicendo: tu fisserai tutto attorno dei limiti al popolo. Cioè non tutti potevano fare tutto quello che volevano, no? E dirai: guardatevi dal salire sul monte e dal toccare l'estremità. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte, perché il monte è santo dell'Eterno. Cioè tu non puoi andare così, fai quello che vuoi. E questo l'abbiamo letto prima. Così Mosè scese dal monte, verso il popolo, santificò il popolo, ed essi si lavarono le vesti. Allora, a un certo punto, Signore, vediamo che dice: tu fisserai dei limiti al popolo per non invadere, vuol dire senza regole, quella che è la santità di Dio. E quante volte noi ci muoviamo in questo senso, cioè senza regole, ah, Signore qua, Signore là, cioè, diciamo, parliamo, a vanvera, abbiamo delle idee, abbiamo dei concetti su Dio, così, colà. Perché? Perché se andiamo a Lui come loro, senza preparazione, senza aver lavato le vesti, ciò ci sarebbe impedito il Signore. E tu moriresti prima. Mi viene in mente, se vi ricorderete, l'episodio dell'arca. portata dai buoi, quando Davide aveva deciso di farla trasferire. E siccome c'era un grande movimento a destra e a sinistra del carro che portava l'arca, ci fu uno che, per paura che l'arca cadesse, con una mano ha cercato di tenere l'arca, e sappiamo che morì sull'istante. Non so se mi sono spiegato. Che questo, che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti interpretano questo fatto accusando il Signore, dicendo che il Signore è un Dio cattivo, e poi lo vediamo anche più avanti. Questo è andato di moda, va di moda ancora oggi, perché il Dio del Vecchio Testamento è un Dio crudele, e potremmo continuare. Ma il Signore dice: nessuno sarà tenuto in vita, sia anche incosciente, anche se fosse una bestia. Cioè nessuno, quindi la bestia, che se la bestia vanno dove vogliono, ma nessuno può travalicare quel luogo di santità. Quando il corno suonerà a distesa, quindi suonava forte in continuazione, allora possono salire sul monte. Solo quando il Signore ti chiama che tu puoi fare il tuo percorso. E l'Apostolo Pietro dice sempre negli Atti degli Apostoli: quanti il nostro Dio ne chiamerà. Quando sei chiamato, allora tu puoi fare il tuo percorso. Non sappiamo attraverso che vie, come, quando e perché, ma solo quando sei chiamato puoi fare il tuo percorso. Se senti la chiamata e vai, allora comincia questa camminata verso il monte in salita. E sappiamo quanto è dura, sappiamo quanto invece ci piacerebbe peccare in continuazione, perché sapete, il peccato alimenta la carne, no? La vita della carne, che è nel sangue, come abbiamo visto, ma alimenta questo, ci fa stare meglio, no? Peccare ci dà sempre piaceri in continuazione, quindi non vorremmo rinunciare a questo, capisci? E per cui pensiamo che Dio ci abbia posto dei limiti. Ma Dio non ha posto dei limiti a noi, Dio ha posto dei limiti al peccato. Perché il peccato comunque è la trasgressione, e ha causato la morte, ed è causa di morte. E per questo motivo, dici, ma che significa? L'abbiamo visto in altre occasioni, se volete possiamo ripeterlo di nuovo. Insomma, lo dice il Signore stesso. Cosa ha detto prima? Poiché tutta la terra è mia, tutto del Signore. E noi questo non lo vogliamo accettare. Noi non vogliamo accettare questo fatto. E per cui noi riteniamo che tutto sia nostro, che la terra sia nostra, che i figli siano nostri, che anche l'orto del vicino è nostro e tutto il resto. Potremmo continuare così. Ma il Signore ci chiama a un certo punto, quando il corno suonerà a distesa, allora, soltanto allora noi possiamo andare. Allora preparatevi prima, 3 giorni prima. Qui Mosè dice poi una cosa: nessuno si accosti a donna, non perché era proibito il sesso, non per questo, ma perché il sesso inebria come il vino, ecco, e non ti consente lucidità. E invece davanti al Signore abbiamo bisogno di lucidità. Abbiamo bisogno di lucidità. Dici, ma come divento scemo? No, non diventi scemo, sei inebriato. Ed essendo inebriato, no? E tante volte incontenente, tu non hai la capacità, la serenità, la tranquillità di poter ascoltare con calma la parola di Dio, perché in quel momento sei drogato, mettiamola così. E nello stesso motivo, io vi prego, vi ho detto anche in altre occasioni, di non, questo lo dico alle sorelle, non perché i fratelli sono migliori, ma lo dico alle sorelle, perché anche in altre occasioni, per lo stesso motivo, ho chiesto per cui le sorelle devono vestirsi durante un culto, dovrebbero farlo sempre, anche se non c'è un culto, con sobrietà, evitando di distogliere chiunque dalla solennità del momento, perché incontrarsi nel nome del Signore, attorno al Signore, è un momento solenne. E quindi che cosa significa? Significa che noi in quel momento dobbiamo pensare solo al Signore. È chiaro che se in un'assemblea, mentre si parla del Signore, conosciamo tutti la storia, arriva l'ultima arrivata, no? In modo vestito, diciamo, in modo disordinato, in modo sensuale, eccetera. Io non credo che questo sia un luogo adatto per questo tipo di costumi. Per questo il Signore dice prima che nessun uomo si accosti a donna, perché era non perché era proibito il sesso, ma perché non puoi andare davanti al Signore inebriato. Va bene? Allora, noi sottovalutiamo spesso questo aspetto. Abbiamo parlato in altre occasioni della seduzione, la seduzione che è costante e continua. Io non parlo dei programmi televisivi, perché lì è la normalità, diciamo, sarebbe la normalità al contrario, ma è questo, e ne abbiamo parlato in altre occasioni, e io non voglio tornare di nuovo in questo momento, ma voglio andare avanti. Ma uno si fa le domande, dice, ma perché il Signore, prima che il popolo incontrasse Dio, ha detto no, dice, voi vi dovete santificare e purificare, non perché il sesso è una cosa cattiva, ma semplicemente perché inebriava, e quindi mantieniti in quel momento tranquillo, se puoi. E quindi, in ogni caso, devi incontrare il Signore, è meglio che ti mantieni tranquillo. Allora, tutto il capitolo 19 di Esodo e tutta questa preparazione serve per cosa? Per poter ricevere la legge e i comandamenti di Dio. Serve semplicemente per quello. Non è per altro. Quindi uno dice, uno non capisce perché devono fare tutte queste cose. Ma invece noi che abbiamo imparato e stiamo imparando a conoscere il Signore, sappiamo che questo è necessario. Ecco, dopo tutto, Dio chiamò Mosè e Aronne. Capisci? Dice, solo Mosè e Aronne possono salire. Ma il sacerdote e il popolo è meglio che non si precipitino, no? Onde evitare che per la loro ignoranza incorrano nella punizione di Dio. Ecco, per la loro ignoranza c'è questo rischio, no? Quando si vede per curiosità, come oggi si va ai santuari e si vede, se abbiamo visto i miracoli del sole, pulsare, fare le cose più incredibili, allora lì si corre tutti lì perché lì c'è il miracolo, no? Mentre, diciamo, anche una lampadina fa intermittenza, se ci pensi, no? Comunque, è difficile salire sulla montagna, cari fratelli e sorelle. E sappiamo che nessun uomo è mai riuscito ad assolvere i comandamenti che susseguono al capitolo 20. È difficile questo. È molto difficile. Quanti di noi sono riusciti a metterli tutti in pratica? Se ce n'è uno solo, quanti di noi sono riusciti a metterli in pratica? O continuano? Ecco, nessuno. Perché? Perché per nessuno c'è scritto che tutti hanno trasgredito, tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Nessun uomo sarà salvato per la legge. Nessuno sarà salvato perché tutti hanno peccato. Tutti. E quindi la legge ci condanna. E allora Paolo dice, ma la legge, io dirò che la legge è cattiva perché mi condanna, ma non dice. Allora, che possiamo dire? Che la legge sarà abolita perché è venuto Cristo ed è l'unico che l'ha adempiuta e ha pagato per noi? Ma certo che no. Ma certo che no. Allora, quindi, leggendo il capitolo 19, come molti possiamo anche noi essere colti per certi versi da spavento, da cose che un uomo non è preparato a fare, perché sapete, incontrare Dio per ricevere la sua parola non è semplice da fare questo. E allora diventa, possiamo essere colti appunto, come dicevo, da spavento, perché la legge ci condanna. Perché la legge ci condanna, benché la legge è santa. La legge è santa. E questo è il nostro un problema. Ed è per questo che Cristo è stato mandato dallo stesso Dio che il mondo ritiene crudele, cioè quello del Vecchio Testamento. Ma c'è scritto che Dio è lo stesso, ieri, oggi, in eterno. Quindi perché? Quindi ha mandato lo stesso Dio, se stesso si è incarnato per poter dare balsamo e quiete al peccatore. Sono cose che, sapete, sono complicate se non si ha un po' di dimestichezza, no? Dico lo stesso Dio perché gli ignoranti, sapete, hanno sempre detto, e soprattutto nel mondo cattolico, gli altri non osservano la legge di niente, ma dicono che quello era un Dio crudele, un Dio cattivo, no? Perché se una bestia tocca il monte, perché ci condanna? Quindi questo Dio del Vecchio Testamento, secondo costoro, è cattivo ed è l'Iddio degli ebrei. Perché Gesù Cristo è l'Iddio di chi? Di chi è? Ecco, beata ignoranza. Allora si capiscono diverse cose. Certo che attraverso di loro, attraverso la loro legge, attraverso la legge che Dio poi dà sotto nel capitolo 20 a Mosè, il mondo viene condannato. Dio condanna il mondo ed è per questo che sono state così tanto odiati e sono odiati ancora oggi. Ma come c'è scritto in Giovanni al capitolo 3, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non sia condannato, ma sia salvato, sia passato dalla morte alla vita. Allora diventa difficile, veramente difficile. Siamo in un mare di guai se non riusciamo ad uscire, a capire, ad avere comprensione. Noi ci troviamo qua, io faccio il possibile con tutti i limiti, i miei limiti umani, per capire attraverso lo Spirito del Signore. Se non ci fa capire Lui, non ce la faremo mai. Questi, come diceva in un'altra occasione, il nostro problema principale è che noi osserviamo queste cose esternamente, come le osserviamo da fuori, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. È come se noi fossimo eterni al posto di Dio, e invece sappiamo che non è per niente così, ma è il contrario, cioè è Dio che giudica. E noi non giudichiamo nulla. Quindi certo, come dicevo prima, che attraverso di loro Dio ci ha dato la legge e l'uomo e il mondo li odia. Li odia perché la legge pone dei limiti, ma non pone dei limiti all'uomo, pone dei limiti al peccato, e questa è la differenza. E allora se io sono tutto uno col peccato, i limiti sembra che li sta ponendo a me, capisci? Perché allora io non posso fare questo, allora io non posso fare l'altro. Ma se è peccato, tu non lo puoi fare. Tu sei un ospite qui. Sei un ospite, la vita ti è stata data, è stato un dono. Allora, ecco perché la legge, come dicevo, pone un limite al peccato. Ed è per questo lo stesso motivo che il mondo oggi censura la parola peccato, non ne vuole neanche sentire parlare. Vi ho fatto l'esempio, mi parlo la scorsa settimana, come questo social che ha voluto eliminare la frase detta dal fratello Washer, che dice che tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Ma questo lo dice la Bibbia, non lo dice Paul Washer. E quindi vogliono, si arriverà, c'è un odio totale nei confronti della Bibbia, c'è un odio totale perché ci mette in imbarazzo. E quindi non cominciamo a non capire più chi siamo, che il problema diventa sempre più grosso. E, però, vedete, il credente sa che è lo stesso Dio, quello del cosiddetto Vecchio Testamento, del Vecchio Patto, e quello del Nuovo Patto, il credente questo lo sa. E sono gli altri che non lo sanno. E per fare questo stesso Dio, quindi diciamo che non è che vogliamo rivalutare, no, come dice qualcuno, ma adesso anche qui, anche noi siamo noi che rivalutiamo quello che Dio ha fatto. Cioè, allora, in questo caso non è che io rivaluto, io guardo la sua misericordia. Quindi, come abbiamo visto prima, come abbiamo letto, riguardo la donna adulta, qui o è un altro Dio o è lo stesso Dio che compie questo perdono. Ma perché Dio conosce, Dio sa, conosce i nostri cuori. Allora la legge di Mosè cosa dice? Dice che se una donna è colta in fragrante adulterio, deve essere lapidata. È scritto? Cosa dice? Oggi nessuno viene più lapidato. E meno male, devo dire io. Ma c'era un motivo preciso. Non può esserci la santità di Dio, non può convivere la santità di Dio con il peccato, così grave come quello dell'adulterio. Il fatto di non immischiarsi con i popoli vicini, perché Dio aveva un progetto, non è perché, non, perché era razzista, allora ecco perché era cattivo, perché era razzista, no? Perché avevano detto che non potevano mettersi gli israeliti con le cananee, con le ammonite, con tutto ciò che... Ma c'era un motivo preciso. Perché Dio non gli interessano le promiscuità tra popoli. Gli interessava mantenere il suo popolo perché deve essere dimostrato che dalla sua discendenza viene il Messia. E il popolo di Israele è stato scelto per un servizio al mondo intero, e che servizio che ha dato, e quanto gli è costato. E quindi diciamo che questo Dio del Vecchio Testamento a questo punto appare perché la legge di Mosè condanna, e c'è un motivo perché condanna, ed è giusto, perché l'adulterio è un reato gravissimo, perché è un reato gravissimo. Dio lo fa con dei mezzi estremi che c'erano loro. Poteva dire chi poteva far così, poteva dire chi si pecca d'adulterio, come ha fatto prima sul monte, morirà. Tu vai con un altro e muori. Chiuso l'argomento. Poteva fare anche così. Ma Dio non sceglie questa via. Se è l'uomo, perché deve essere propedeutico all'uomo. Che cosa impara l'uomo se dopo aver peccato muore? Qual è il successo di Dio in questo? E dell'uomo? Non c'è successo nella morte. Nella morte c'è soltanto spavento, c'è soltanto nullità, non c'è niente. E quindi questo Dio che appare così cattivo, perché io dico appare, non a noi, io sicuramente non ci penso a una cosa del genere, Dio è giusto sempre. Ma Gesù appare così misericordioso, ed è misericordioso. Lo era prima e lo è adesso, perché, ripeto, o è lo stesso Dio, o è un Dio diverso, come i perversi vogliono dire, sconfessando la parola del Signore. Gesù è sempre lo stesso, Dio è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Allora qui ci troviamo davanti a questo episodio, che può darci anche l'esempio della licenziosità. Non l'esempio, potrebbe qualcuno dire, ah vabbè, allora se Gesù ha perdonato l'adulterio, vabbè, l'adulterio è concesso. Quindi Gesù andò, se ne andò sul Monte degli Ulivi, ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio. E tutto il popolo venne da lui, ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. E allora, sapete, i farisei, che erano quelli detentori della legge, e gli scribi, che erano quelli che scrivevano in continuazione le copie, non c'era la copisteria come oggi, no, che una volta che avevi controllato tutto mandavi la Bibbia in stampa, veniva scritta manualmente, parola per parola, lo sappiamo bene questo. No, allora gli scribi dice, adesso aspetta che adesso lo aggiustiamo noi, lo voglio vedere. Prendono questa donna, sorpresa in adulterio, e la postano in mezzo, la mettono in mezzo. E allora, siccome loro erano più furbi, dicono, maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre compiva adulterio. Ah, adesso voglio vedere che dici. Ora, nella legge di Mosè, ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu che ne dici? Ora dicevano questo per metterlo alla prova e per avere di chi accusarlo. Ecco, e loro pensavano di avere l'ultima parola. Ma Gesù, chinato, si scriveva col dito per terra. E siccome essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Ecco. Vedi, Gesù conosce tutti. Ora, comincia a scagliargli la pietra. Secondo la legge di Mosè deve essere lapidata. Sì o no? Poi chinandosi di nuovo scriveva a terra, ma allora quelli praticamente convinti dalla loro coscienza, questi avevano ancora una coscienza, nella loro religiosità cieca, ottusa, avevano una coscienza, e allora convinti della coscienza se ne andarono uno dopo l'altro, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Chissà perché i più vecchi, perché forse i più vecchi erano più saggi e hanno riconosciuto prima, e forse perché ne hanno combinate molto di più, perché la vita è stata più lunga, no? Rispetto ai giovani ne hanno combinate di più. E quindi i primi, nessuno ha osato lanciare la pietra contro l'adultera, e se ne sono andati. Gesù alzatosi e non vedendo altra che la donna, le disse, donna, dove sono i tuoi accusatori? Dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannato. Ecco, tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Questo. Ed lei rispose, nessuno, Signore. Gesù ora le disse, neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Non è che l'ha detto, va e accomodati, che poi ti perdono di nuovo. Cioè, siccome Gesù ha perdonato l'adultera, allora la perdonerà sempre. Cioè, l'adulterio diventa ormai sdoganato, perché Gesù l'ha sdoganato. Quindi il ragionamento è, il Dio del Nuovo Testamento è buono, quello del Vecchio è cattivo. Non so se mi sono spiegato. Ecco. Cari fratelli e sorelle, non cadiamo in questa trappola. Quindi è una trappola, ma il Signore può farci capire questo, anche noi lo dobbiamo capire. Perché il nostro cuore tende a dire bene, sì, ma se ha perdonato, l'ha perdonata, vuol dire che, cioè, che posso anche fare adulterio, no? E quindi, ma poi il Signore dice un'altra cosa, sempre lo stesso Signore, che è buono, dice che l'uomo e la donna non si separino, marito e moglie, tranne per causa di adulterio. Quindi tu rompi il matrimonio per questo motivo, quindi è un fatto gravissimo. E che poi vediamo, prosegue, andiamo nel Vecchio Testamento, scusate, andiamo in Apocalisse, in altri luoghi, viene condannato l'adulterio e i fornicatori sono condannati per sempre. Cioè coloro che hanno fatto questo, la loro vita è stata questa. E quanti di questi non hanno mai desiderato un'altra donna? Di questi che a partire dai vecchi eccetera. E torna questo problema del desiderio, no? Perché una cosa l'abbiamo detto tante volte, una cosa innata nell'essere umano. Soprattutto ora le cose sono, ma soprattutto una volta del maschio nei confronti della femmina. Per tutta una serie di meccanismi che io non so a spiegare, non sono uno scienziato, neanche uno psichiatra, ma tra l'altro gli psichiatri lasciamoli perdere. Ma comunque, e quindi questi signori, quando hanno preso la pietra, hanno cominciato a farsi quattro conti. Perché Gesù ha detto, chiunque desidera in cuor suo una donna, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Come mai? Poteva dire anche il contrario. Evidentemente i meccanismi non sono proprio gli stessi, no? E i farisei cercavano di incastrare, accusare Gesù. E noi adesso l'abbiamo scagionato solo per questo. Adesso Dio è buono, perché ha concesso all'adultera il perdono. Ma noi non siamo solo adulteri, siamo ladri, criminali, abbiamo combinato di tutti i colori. Forse ce lo dimentichiamo questo fatto, che abbiamo combinato di tutti i colori. E quindi la legge ci condanna. Giusto? Ecco. E adesso come ce ne usciamo? Ecco. Allora, Gesù si permette di salvare quella donna. La morte c'è, l'avrebbero lapidata, sicuramente. Con tutto, questa donna cosa sarebbe, cioè se questa fosse morta, cosa sarebbe successo? Questa sarebbe morta, quindi avrebbe lasciato la sua vita, ma sarebbe morta con tutto il suo peccato. Una volta questa sarebbe morta in tutti i sensi, sarebbe morta due volte, lasciandola in vita, il Signore le ha dato la possibilità di vai e non peccare più. Vedete la misericordia di Dio? Non è che gli ha detto vai, che adesso è sdoganato l'adulterio. No, se fosse morta, lapidata, non avrebbe avuto nessun'altra possibilità. E così anche noi. Se Dio non ci avesse lasciato in vita, saremmo morti. Nei nostri falli e nei nostri peccati. Cioè con i nostri falli e i nostri peccati. E invece la misericordia di Dio ci ha soccorso per poterci redimere, per poterci pentire. Come hanno fatto questi signori che hanno preso, depositata la pietra. e non hanno commesso un ulteriore peccato orribile, che è quello dell'omicidio. Quindi, sai, qui un capitolo dopo l'altro, tutti i versetti dei comandamenti di Dio, del capitolo 20 di Esodo, poi venivano violati. Non commettere adulterio, non uccidere. Insomma, c'era tutto quello che si voleva di tutto questo. Quindi Gesù si permette di salvare quella donna. Ma vedete l'amore, la carità di Dio? Io è questo che voglio farvi capire. Il Signore ci vuole istruire, vuole farci capire quanto è importante la sua misericordia, che ci evita. Ci evita. Quante volte, se noi fossimo morti appena peccato, dopo aver peccato immediatamente, che cosa ne avrebbe ricavato? Noi saremmo morti dei nostri falli, dei nostri peccati. E Dio cosa avrebbe salvato? E invece vedete l'opera di Dio. Dio, l'amore di Dio, c'è scritto che è paziente, l'amore è paziente. E Dio è amore. E amore nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. E allora Gesù conosce il cuore di tutti ed è misericordioso. Io questo voglio sottolineare, questa sua misericordia. Solo ci vuole educare e vuole farci capire ciò che è bene e ciò che è male. Questo ci ha dato la legge, che significa, poi non significa legge perché significa. Gli avete dicono che significa la parola, significa insegnamento. Insegnamento. E noi la legge la vediamo come una trasgressione, la vediamo come la legge degli uomini. Questa è la legge di Dio, quindi dice il cammino che tu devi fare. Quindi Gesù, che cosa fa? C'è un altro aspetto. Egli non viola la legge di Mosè, egli la compie. E quindi dice, ma allora Gesù ha violato la legge di Mosè perché non ha fatto lapidare quella donna. Ma Gesù dice qualcos'altro, ma tu per lapidare quella donna devi essere Dio, perché solo Dio può farlo. Capisci? Solo Dio può farlo. Perché tu non puoi, tu che sei peccatore, non puoi uccidere un'altra persona, giudicare un'altra persona in questo modo. E allora Gesù ha compiuto completamente, e facendo questo, Gesù si era preso già quel peccato che la donna che aveva compiuto su di lei. Io poi non so se ha commesso di nuovo adulterio. Questo non è quello che ci interessa, perché questa è un'altra curiosità. Questo non lo sappiamo. E quindi per questo Gesù ha realizzato completamente questa legge, compiuta, perché Gesù, l'Iddio benedetto in eterno, Gesù ha pagato anche per il peccato di quella donna. Poi però, dopo tutto, le ha detto, neppure io ti condanno, ma vai e non peccare più. E guardate che l'adulterio è un peccato orribile. È un peccato orribile perché offende completamente, cioè rompe il patto che c'è scritto, quel che Dio ha unito, ora l'uomo non separi. Perché i due lasceranno suo padre e sua madre e diventeranno una sola carne. Ecco perché diventa complicato salire il monte. Gesù gli ha detto vai, io ho coperto anche questo peccato. E glielo fa sulla croce. Non le ha detto, io ho coperto i tuoi peccati, adesso pecca quanto vuoi. Come dicono alcuni che non oso definire, per rispetto del Signore. Devo quindi ritenere un male non poter peccare come prima? Io devo ritenere un male non poter peccare. Prima peccavo, ale, go, go. Cioè, non c'è limite, no? E allora io devo ritenere un male, ora che ho creduto il Signore, che ho conosciuto il Signore, devo ritenere un male non poter peccare come prima. È una domanda che mi faccio. Faccio me stesso, la faccio a voi. Certo che no, non è un male. Noi dobbiamo tendere a non peccare più. Ed è questo è il problema della salita, capisci? Più sali, più devi dire, tu sei sempre lo stesso uomo, hai sempre gli stessi problemi. Però fai fatica in questa salita. Perché più vai su, e più quando pecchi può essere rovinosa la caduta. Man mano saliamo verso il mondo, la strada si fa sempre più stretta e le cadute saranno sempre più rovinose. Però nei momenti di sconforto Gesù ci soccorre. Se tu combatti, se tu sai che l'avversario sta per vincere, o meglio, il peccato sta per dominarti, sei in quella fase, no? Ma lo sappiamo che il Signore, il peccato ci deprime, non c'è niente da fare. Se tu hai creduto, il peccato ti deprime. Se tu non hai creduto, il peccato anzi ti rallegra, no? Ecco la differenza tra i due. E Gesù ci soccorre con il suo perdono e gli ci dà la pace. Perché sappiamo che Egli è un Dio misericordioso. Egli è solidale con noi. E c'è scritto che Egli è il nostro avvocato alla presenza di Dio Padre ed è la nostra salvezza. È il nostro avvocato. Quindi guardate in che modo ha salvato questa donna. Guardate in che modo ha salvato questa donna. Egli è il nostro avvocato. Sì, ma no, ma lascialo vivere ancora un po', no? Vediamo, magari, cioè, ma ci sono tutta una serie di esempi, magari l'anno prossimo quest'albero che doveva essere tagliato perché non portava frutto, magari concimandolo, potandolo, facendo tutto quello che devi fare, magari porterà frutto, se poi non lo porterà, taglialo e gettalo via. Ecco, il padre gli consente di fare questo. Questo è il nostro avvocato. Quindi non ci sono contraddizioni in Dio. Siamo noi che siamo in contraddizione. Perché ci permettiamo di giudicare che nel Vecchio Testamento è un Dio cattivo. Perché così, se toccavi il monte morivi, se no. Non ci sono contraddizioni in Dio. Dio è luce sempre. Noi non dovremmo mai permetterci, anche se si salva il nostro cuore dei pensieri di peccato, nel giudicare l'operato di Dio, quello che sta scritto. L'uomo ha amato e servito il peccato. Questo è sicuro. Qualcuno di noi può dire che non è così. Io sono il primo che firmo. È così. No? L'uomo ha amato e servito il peccato. Egli è l'unico colpevole della sofferenza che c'è nel mondo. Non veniamo a raccontarcela. Dio non ha fatto il mondo con difetto. C'è scritto che tutto ciò che ha fatto è buono. Poi è intervenuto il peccato che ha fatto tutto il resto. Quindi la colpa di chi è? E oggi la colpa di chi è? Dei milioni di bambini che muoiono di fame, di chi è la colpa? Di Dio? Ma se avete coraggio, ditelo. E com'è che laviamo la nostra coscienza? Ma mandategli 5 euro al mese a queste associazioni benefiche. Così vedrete che salveremo tanti bambini. Cioè, ma voi credete ancora in queste cose? Quando c'è il potere, non c'è la volontà di poterlo fare. Il potere per poterlo fare c'è, per poter convertire questo disastro che c'è sulla terra, questa sofferenza enorme. che non ha senso, soprattutto nei più deboli. Eppure c'è il potere, questo apparecchio atomico, questo castello di menzogne che io chiamo ONU. Che cosa fa per tutto questo? Sì, qualche cosina, giusto per farsi vedere, manda un po' di farina alla FAO, queste cose qua, ma di fronte a 1 miliardo di persone che stanno morendo di fame, che cosa fa? No. No. Allora, questo è. L'uomo ha amato e servito il peccato. Quelli stanno morendo da un'altra parte e non ce ne frega niente. Egli è l'unico colpevole della sofferenza che c'è nel mondo. Dio ci ha dato l'unica soluzione per la vita, l'ha data a noi e ha dato Gesù Cristo per la salvezza del mondo. E sono queste le cose che dobbiamo capire. Senza questa soluzione, allora il mondo, allora il mondo non avrebbe più ragione di esistere, neanche per quei pochi giorni che viviamo sulla terra. L'esistenza stessa senza non avrebbe senso. L'esistenza senza Cristo non avrebbe senso, come non ce l'ha, perché la morte regnerebbe sovrana. Capisci? Non c'è una via d'uscita, cari fratelli e sorelle. Non c'è una via d'uscita. Se noi non abbiamo accettato, compreso questo, il buio resterà nella nostra vita. Perché c'è scritto che Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla luce. Quindi l'esistenza stessa non avrebbe senso, perché la morte regnerebbe sovrana. E allora possiamo concludere dicendo: Signore, soccorrici, perché siamo rimasti senza forza. Ecco, siamo in un mondo veramente dove ci sono 1000 tensioni, abbiamo 1000 paure, abbiamo visto anche i discepoli, chiunque aveva paura, la paura ci prende, perché siamo esseri umani, pur avendo conosciuto il Signore, siamo, ecco, e questo ci rende fragili, ma c'è scritto che è in questa debolezza che il Signore interviene per darci forza. E quindi senza Gesù Cristo, e questo che vorrei far capire soprattutto ai ragazzi, senza Gesù Cristo non c'è vita, non c'è luce, non c'è futuro, non c'è speranza. È per questo che dobbiamo accettarlo nella nostra vita. Ora e sempre.